Poi un altro fratello ti chiede: ciao sorelle e fratelli, grazie per lo studio biblico. Infatti, fratelli e sorelle, se volete ricevere il corso biblico online, chiedetelo, scriveteci un messaggio e chiedetelo, ve lo mandiamo al vostro email.
Ok, gloria al Signore.
Fratello Giuseppe, sei una persona da seguire, fai il massimo per i fratelli, ti ammiro tanto.
Dio ti benedica, grazie.
È un fratello di 21 anni.
E tutta la gloria al Signore, io sono servo.
Vorrei farti alcune domande. Qual è il ruolo dell'anziano o pastore della comunità? Ha diritti davanti alla legge di Gesù di giudicare o condannare fratelli che hanno peccato? E se un fratello pecca, deve essere esiliato dalla comunità? Grazie tanto.
Grazie per il tuo amore, fratellino. Un abbraccio e ricambio. Abbiamo bisogno qui di benedizioni, ti assicuro.
Amen.
Anche noi ti vogliamo tanto bene. Gloria al Signore. Guarda, tu parli il ruolo del fratello anziano. Beh, io posso dire questo, fratello anziano. Io qui sono il fratello anziano, quindi c'ho molto da imparare. Fratello anziano o pastore, come vogliamo chiamarlo, semplicemente non è un dittatore. Deve vegliare che la comunità si mantenga dentro i parametri del Vangelo, la parola di Dio. Quindi questo è lo scopo principale del fratello anziano, assicurarsi che la chiesa, la comunità o chiesa, come vuoi chiamarla, noi qui siamo una comunità chiesa.
Sì.
Quindi assicurarsi che stia camminando nel Vangelo e non sto parlando di dottrine di uomini, okay? Sto parlando proprio di Vangelo.
Amen.
Quindi però, nell'amore, non nel legalismo, va bene?
Quando un fratello pecca, l'anziano o il pastore può giudicare o no?
È certo che può giudicare, infatti voglio parlarti proprio di quello. Quindi il fratello deve, un'altra cosa che deve stare attento, che quando giudica uno che pecca, uno che sbaglia, che non sia un giudizio arbitrario, in piena autorità del pastore o dell'anziano, ma deve essere fatto in modo in consiglio.
Ah, allora l'anziano o il pastore deve consigliarsi con chi?
Con i fratelli.
Con gli altri fratelli della comunità?
Infatti se tu vai da Matteo capitolo 18, leggi Matteo 18, dal 15 al 17, vedi cosa dice.
Da 15. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano.
Capisci? Cioè è la Chiesa che giudica, non è l'anziano.
Ah, ok.
Quindi se no qui andiamo nel culto della personalità. Quindi è una cosa che un anziano deve guardarsi, è un pastore, è il culto alla personalità. Cioè nessun pastore al mondo dice io voglio culto alla personalità, però molti lo stanno praticando. Diventano come una specie di intermediario, sono quelli che interpretano la parola, insegnano la parola, predicano la parola, insegnano la dottrina questa e non la dottrina quell'altra. Ti dicono questa dottrina è giusta, tutte le altre sono sbagliate. Praticamente i fratelli che seguono possono essere zombie, possono essere come dei bambini di asilo, se loro non si rimboccano le maniche, si studiano la Bibbia per conto loro.
Sì.
Ora, infatti i pastori falsi sono quelli che in continuazione insegnano dottrine della Chiesa, cioè leggono la Bibbia in funzione delle dottrine pentecostali, battiste, cattoliche, protestanti. Invece non è così che si fa, perché semplicemente Gesù non è di nessuna religione, queste religioni sono invenzioni. La vera religione è la Bibbia, il Vangelo e la vera Chiesa, solo una, la Chiesa di Cristo e basta. Tutte queste sono invenzioni di uomini. Capisci? Quindi il pastore che continua a dire noi siamo di questa religione, questo pastore è falso, perché Dio non è della tua religione. Ok? Augurati che tu di essere della sua, il corpo di Cristo. Quindi smettiamo di queste cose. Quindi il pastore deve evitare e di il culto personalità è il culto della personalità della denominazione. La comunità, cioè, è la chiesa locale e deve sempre decidere, consigliarsi insieme per quanto riguarda provvedimenti. Per esempio, adesso parliamo di provvedimenti disciplinari. E qualunque persona contro i quali viene prende un provvedimento disciplinare, il fratello anziano non ha autorità non ha nessuna autorità, al di fuori delle scritture. E le scritture mostrano che queste cose vanno fatte piano, in amore, sempre mostrando misericordia, abbondare di avvertimenti, possibilità al pentimento, e sempre in comunione, in consiglio con il resto della Chiesa, e possibilmente in unità e unanimità. Cosa dici? Mi dai la scrittura sull'unità? Primo Corinzi 1.
Primo Corinzi 1.
10.
Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire.
Va bene, quindi se non si può avere diciamo l'unanimità, almeno il consenso della maggioranza, ma mai il pastore da solo deve prendere decisioni, specialmente contro persone, perché il pastore può sbagliarsi.
È vero, sì.
E certo, anche i falsi profeti, i falsi pastori usano la Bibbia. Mm-hmm. La Bibbia dice, lo dicevano anche i farisei, la Bibbia dice.
Sì, allora tu dici, condannare un fratello è una cosa delicata, anche se lui pecca è delicata, perché come abbiamo letto dobbiamo provare di guadagnare il fratello. Allora, come abbiamo letto in Matteo 15, era? 15?
Dobbiamo vincere il fratello. In Matteo 18, verso 15.
Ok. Matteo 18 dice, prima prova di vincerlo solo tra tu e lui, però se non ascolta,
in privato,
se non ascolta.
Cercare di non umiliarlo in pubblico.
Ok. Se non ascolta, devi prendere due o tre persone in più.
Sì.
Se non ascolta di nuovo.
Che vengono a testimoniare dove sta il torto e la ragione.
Sì, infatti non dice devi prendere il pastore, devi prendere due o tre persone in più.
No, e oggi c'è il culto del pastorato, quindi è sbagliato.
E poi dice, se non ascolta neanche a loro, devi prendere tutta la Chiesa.
Dillo alla Chiesa.
Ok, dillo alla Chiesa.
Dillo alla Chiesa.
E se questo fratello rifiuta
di
ascoltare alla Chiesa,
sia come il pagano.
Adesso viene il momento di esiliarlo?
Sì, è il momento di farlo uscire dalla Chiesa.
Okay.
Cioè, perché può essere un infiltrato del diavolo che viene a sabotare, diciamo, l'opera della Chiesa.
Mm-hmm.
Però seguendo i passi che Gesù ha messo, prima in privato, poi con due o tre testimoni, poi lo dice la Chiesa, sei al sicuro.
Praticamente gli dai tre opportunità di cambiare.
Tre opportunità.
Ok, ho capito.
Sì, tre, quattro.
Mm-hmm.
Che la prima quando gli parli,
mm-hmm.
la seconda lo prende in privato, la terza chiami il testimone, la quarta quando lo dice la Chiesa,
okay.
Che prima di parlare in privato hai già avuto una discussione. Questo si suppone che tu hai ragione, però portando testimoni, e allora vediamo veramente chi ha ragione. A volte io ho sei figli, a volte uno viene e comincia a accusare qualcuno,
mm-hmm.
o accusare gli altri, e a volte capita anche un adulto, viene qua e mi dice, bambino ha fatto questo e questo, e io ascolto bene, poi la colpa è dall'adulto. E tu lo sai bene questo, vero o no?
Sì.
Ci siete passati di
là. Ma usualmente abbiamo visto che ci sono lezioni per i due, non solo una persona,
mm-hmm.
condannarla, deve imparare, deve cambiare, però i due devono apprendere qualcosa di nuovo.
Certo, molte volte viene una persona e dice, guarda, qui è la nostra comunità, e mi dice, guarda, lui non vuole fare questo, vuole fare quell'altro, e quindi io controllo la situazione e vedo che in effetti e questa persona qui ha torto.
Mm-hmm.
Però la persona che sta nel giusto non è andata in amore,
sì.
Non è andata in gentilezza.
L'umiltà.
E allora mi giro e gli dico, guarda, ma tu però potevi andare in amore.
Ha provocato un problema.
Sì, e tu, è logico che siamo tutti peccatori, è facile andare da peccatore a puntare il dito, eccetera. Invece, se tu hai ragione, infatti noi diciamo sempre, durante una lite, è quello che ha ragione che deve essere il primo a chiedere, a cambiare tono, a cambiare registro. Quello che ha ragione deve dire, ok, vediamo un po' se possiamo risolvere in amore, lasciamo così per adesso, il Signore risolverà.
Uh-huh.
E a volte anche chiedere scusa.
Uh-huh.
Una persona che ha ragione quando è stata litigando con un altro è sempre nella posizione di dire, scusami, mi sono arrabbiato,
uh-huh.
scusami, sono un pochettino, l'ho presa male. E questo c'ha ragione, però si scusa lo stesso.
Uh-huh.
Perché? Perché quella persona è come Gesù, fa il primo passo verso l'unità,
Amen.
Verso il perdono.
Amen.
Quella persona che è nel torto vede così e si calma.
Mm.
Perché l'unico modo per avere l'ultima parola consiste nel chiedere scusa.
Amen.
E poi così puoi avere sempre. Quindi un altro punto volevo dire, il fratello anziano non deve essere avido di denaro. Attenzione, il denaro è uno spirito diabolico, perché il denaro rappresenta la macchina, la casa, eccetera, eccetera. Quindi il denaro sono demoni.
Sì,
stare
amen.
Lontano da quella avidità.
No,
il pastore, il fratello anziano non deve cercare il proprio interesse, e neanche l'interesse della sua chiesa, ma della chiesa mondiale di Cristo. Quindi non deve andare essere come quei mercenari che cercano sempre di rubare le pecore a un'altra chiesa per riempire le loro panchine vuote e avere più decime. Attenzione a questo. Quindi cercare la chiesa, l'interesse della chiesa mondiale. Se voi mi dite io voglio fare una cosa diversa di quello che io voglio, fate tranquillamente, che Dio vi benedica. Quindi
amen.
Cercare, vada a Filippesi capitolo 2, perché dobbiamo cercare l'interesse di Dio e dei fratelli prima del nostro, va bene?
Amen.
Oh, quindi attenzione a quale interesse stiamo cercando.
Filippesi 2?
Sì, verso 3.
Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù.
Guarda il verso 7. Gesù spogliò se stesso.
Spogliò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovate esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti...
Ho stato il 21.
21. Poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù.
Ok, quindi attenzione, attenzione, attenzione. Cioè, non possiamo cercare l'interesse della mia chiesa o della tua chiesa, ma l'interesse della chiesa di Gesù.
Amen.
È così che sono nate tutte queste sette, le sette protestanti, le sette cattoliche.
Mm-hmm.
Dobbiamo andare alla chiesa di Gesù. Non ci saranno queste sette in cielo. Okay? Nello stesso cielo dove non c'è né moglie né marito, non ci sarà neanche la tua chiesa, la mia chiesa, ma solo la chiesa di Gesù Cristo.
Amen.
Il pastore, il fratello anziano deve anche assicurarsi di mantenere la comunità occupata, a amare il Signore innanzitutto, poi a amarsi e aiutarsi gli uni gli altri, spiritualmente e materialmente e, voglio scandirlo, finanziariamente. Tu appartieni a una chiesa, caro pastore, i soldi non sono tuoi, sono della chiesa. Questi pastori mercenari che solo raccolgono, sembra una trebbiatrice che raccolgono soldi la domenica, sono falsi. Questi soldi devono ritornare in chiesa al 100% per provvedere ai fratelli che hanno bisogno. Capisci? I soldi non vengono dati perché il pastore si ingrassi, ma perché i soldi tornino alla chiesa per vedere chi ne ha più bisogno. Quella sorella che ha due bambini senza marito, che può dare solo una monetina la domenica, quella è la sorella che devi dargli 500 euro per pagare il suo affitto. Non la macchina nuova del mercenario. Capisci perché non ci sono molte chiese che mi invitano a predicare? Quindi il pastore deve aiutare a far diventare la chiesa morta di oggi in una chiesa biblica, come dice Atti 2:44-45, che lì si vendevano le case, le possessioni e le condividevano. Nella nostra chiesa facciamo così, qui diversi ci siamo venduti le case e le abbiamo condivise con i fratelli. Qui non c'è nessuno che ha più soldi dell'altro, è tutto qua, qui tutti in base al bisogno.
Amen.
E poi l'anziano deve darsi da fare a tenere la comunità occupata a dare la salvezza ai perduti.
Amen.
E questo
questa è la parte migliore,
come dice in inglese, last but not the least, ultimo ma non meno importante.
No.
E se la chiesa che non evangelizza è una chiesa morta,
è vero.
La chiesa che non evangelizza, non sto dicendo evangelizzare quelli che danno i soldi la domenica, sto dicendo evangelizzare quelli che non credono, i perduti.
Amen.
Nelle strade. Amen. Nelle case, ospedali. Una chiesa che non evangelizza i perduti è morta, perché sono lì solamente a ingrassarsi e diventare santi, diventare come Dio, prepararsi per il cielo, eccetera, eccetera. La vera chiesa va a cercare i perduti, non di ingrassarsi spiritualmente. Amen?
Amen.
Altro?
Sì, un sogno da interpretare. Fratello Marco ti chiede.